SBS Italia.
E questa mattina con voi Francesca Rizzoli, siamo in collegamento con l'Italia, abbiamo con noi il ricercatore dell'ISPI Matteo Villa. Matteo, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, eccoci qui.
Allora Matteo, con te questa mattina vogliamo continuare a parlare dei risultati delle elezioni europee. Nei programmi fino ad oggi ci siamo occupati in particolare dei risultati italiani. Appunto sappiamo che nel bel paese ha vinto la Lega di Salvini, o meglio ha stravinto, visto che appunto ha ricevuto quasi il 35% dei voti. I 5 Stelle hanno raggiunto solo il 17% delle preferenze, insomma forse un tale risultato inaspettato, mentre il Partito Democratico ha ricevuto poco meno del 23% dei voti. Quindi insomma anche in Italia, seppure con Salvini è stato un po' confermato quello che ci si aspettava, forse il risultato del Partito Democratico un po' meno, però insomma questo è quello che emerge dai risultati italiani. Però con te questa mattina noi vogliamo parlare soprattutto della prospettiva europea, vogliamo quindi capire insieme come cambiano gli equilibri in Europa e appunto che cosa è successo in questa elezione europea del 2019.
Ma è successo un po', devo dire, quello che tutti si aspettavano. I sondaggi che da qualche mese non ne beccano uno in realtà sull'Europa sono più ferrati. Perché? Perché alla fine è l'elezione di 28 stati membri, doveva essere l'elezione in 27, poi sapete Brexit non c'è ancora stato, quindi alla fine anche il Regno Unito ha votato. 28 stati membri che possono avere le loro, diciamo, congiunture diverse nazionali, quindi fregare i sondaggi a livello nazionale, ma poi alla fine il totale tende a rispecchiare le previsioni della vigilia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fronte tra virgolette sovranista, in realtà quella galassia di movimenti euroscettici che va dalle destre anche estreme alle sinistre extraparlamentari, si è fermato al 23% dei seggi del nuovo Parlamento. È un risultato, diciamo, in avanzata rispetto al 2014, quando si sono tenute le ultime elezioni, ma di fatto è una quasi conferma, perché nel 2014 lo stesso fronte, questi tre gruppi euroscettici, si erano fermati al 20%, quindi siamo lì. Cosa vuol dire? Che nel nuovo Parlamento ci sarà probabilmente ancora una maggioranza moderata che però non sarà quello che è sempre stato negli ultimi anni, negli ultimi decenni di Parlamento europeo, ovvero di solito una grande coalizione tra i popolari, cioè il centrodestra, e i socialisti, cioè il centrosinistra. Ma avrà bisogno, poiché questi due gruppi insieme non riusciranno ad arrivare alla maggioranza per la prima volta nella loro storia, questa è sicuramente una importante storia, diciamo, di questi giorni, avranno bisogno di allargare un po' la loro maggioranza, ma ci sono dei gruppi che potrebbero farlo. Il primissimo che potrebbe farlo è il gruppo che si chiama ALDE, sono i liberali democratici, e in questi mesi si è aggiunto a questo gruppo anche Macron, il presidente francese. Quindi oggi il Consiglio europeo speciale, che vuol dire i 28 capi di Stato e di Governo dei Paesi membri che si riuniscono insieme per capire cosa succederà dopo il voto, dovranno pensare a quale sarà la maggioranza nel Parlamento europeo, e questo dovrà anche riflettere poi, diciamo, tutto il toto nomine, perché da adesso si aprono appunto i dossier di chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea, cioè quella che propone le leggi, un po' detta l'agenda politica, e chi sarà poi il presidente del Consiglio europeo, quello degli Stati membri, e probabilmente anche il presidente della Banca Centrale Europea, che va in scadenza. Quindi da adesso in poi si apre questo toto nomine con una maggioranza probabilmente allargata ai liberal democratici. Qualcuno ha parlato anche dei Verdi, che hanno fatto un buon risultato, ma sinceramente sarebbe molto difficile immaginarli in una maggioranza, perché i Verdi, nonostante siano europeisti, alla fine hanno dei temi diciamo molto radicali nella loro proposta politica. Per esempio una tassa sul, cioè togliere il carbone in Europa dal 2030, o mettere un salario minimo europeo, che non piacciono molto ai popolari, quindi è difficile immaginarli in una maggioranza. Però questo è, adesso si apre la partita sulle nomine.
Ecco, e quanto tempo ci vorrà appunto per questa partita sulle nomine, quindi per definire un po' il Parlamento europeo?
Ma ci vorrà, secondo me, più tempo che in passato. Già in passato ci volevano circa un mese e mezzo per mettere in fila un po' tutti i tasselli e mettere d'accordo tutti i paesi, però era un passato in cui popolari e socialisti insieme, appunto centrodestra e centrosinistra, potevano mettersi d'accordo e alla fine escludere tutti gli altri. Adesso invece non sarà così. Davanti a noi c'è il Parlamento europeo più frammentato di sempre, vuol dire che ci sono sempre più partiti piccoli che diventano un po' più grandi, e partiti più grandi che tornano un po' più piccoli. Per farvi un esempio, diciamo che c'è un indice che si usa di solito nei parlamenti per vedere qual è il numero effettivo dei partiti. darvi un'idea, nel Regno Unito, prima di questi grandi sconvolgimenti, quando c'era il bipartitismo, questo indice diceva che i partiti effettivi erano tipo 2,5. In Italia, nella Prima Repubblica, l'indice diceva che erano 7. Ora, il Parlamento europeo ha sempre avuto circa 3-4 partiti importanti, adesso diventano 7, più o meno come l'Italia della Prima Repubblica. Quindi sarà difficile mettere d'accordo tutti. Allo stesso tempo, quindi, c'è un po' un calo dei leader importanti, no? Abbiamo visto Macron non è arrivato prima in Francia, Merkel ha una, in Germania ha una, diciamo, i cristiano-democratici che scendono un pochino, e quindi i grandi leader europei si ritrovano un po' in difficoltà a spartirsi le nomine. Ci vorrà un pochino, secondo me si arriverà a luglio inoltrato con diciamo ancora degli screzi non soltanto sul Presidente della Commissione Europea ma anche sui singoli commissari, perché come immaginerete i 28 iniziano a dire io voglio questo portafoglio, voglio questo, voglio quest'altro, c'è chi fa la lotta per avere i portafogli economici, diciamo, l'Italia già si è schierata dicendo noi vogliamo un portafoglio economico, però è difficile accontentare tutti i 28 e quindi c'è sempre qualcuno tra gli stati grandi che non si accontenta e mette il veto su tutto il resto della Commissione, quindi sì, ci vorranno diverse settimane.
Senti Matteo, appunto dicevamo che i partiti sovranisti, come sono definiti, quindi come Lega o RN di Marine Le Pen in Francia, quindi insomma i partiti di destra populisti, non hanno sfondato in queste elezioni europee come invece forse tanti si aspettavano, però insomma sono anche riusciti ad eleggere più parlamentari di sempre. Ecco, come leggere questo risultato invece?
Ma guarda, non sono del tutto pessimista, nel senso che da un lato aumentano appunto gli euroscettici, dall'altro primo la loro campagna elettorale per arrivare a questo livello di consensi si è molto ammorbidita. È vero che i toni sulle singole politiche, per esempio antimigranti, sono rimasti molto alti, però i toni verso l'UE sono abbassati parecchio. Ricordiamoci che la Lega e i 5 Stelle ai tempi, per esempio in Italia, volevano uscire dall'euro addirittura. Adesso nessuno propone di uscire dall'euro, ma neanche di uscire in toto dall'Unione Europea. E gli stessi cittadini europei sono per i 2/3 a favore dell'Unione Europea, addirittura per i 3/4 a favore dell'euro, quindi c'è un sentimento molto, diciamo, diverso. Secondo me quello che potrebbe succedere è che questi tre gruppi, diciamo, ci sono due scenari: o i tre gruppi euroscettici continuano a litigare, una cosa che è successa dal 2014 ad oggi sempre, quindi i gruppi alla fine sono euroscettici ma sono più bravi a fare opposizione, quindi a dire no che a mettersi d'accordo sulle singole politiche, oppure formano un blocco unitario e iniziano a mettere un po' i bastoni tra le ruote dai moderati. Questo non necessariamente è un male, perché costringerà i moderati a capire che cosa vogliono dell'Unione Europea in futuro. E ricordiamoci che già prima l'Unione Europea è rimasta molto in stallo, nel senso che non si riusciva a raggiungere un accordo sulle singole politiche. È anche possibile che, diciamo, lo sprone che arriva dall'aumento non decisivo dei movimenti nazionalisti e euroscettici porti e convinca il fronte moderato al compromesso che è mancato tantissimo negli ultimi 5 anni.
Ecco Matteo, a questo proposito, uno dei grandi temi in Europa appunto è quello dell'immigrazione, e partiti come quello della Lega o quello della Le Pen in Francia, anche se non hanno ottenuto forse i numeri che ci si aspettavano, comunque fatto vedere che sono molto forti e molto popolari all'interno dei loro paesi, e chiaramente sappiamo hanno vinto anche grazie alle loro politiche sull'antiimmigrazione. Ecco, da questo punto di vista, in che termini il tema dell'immigrazione potrebbe essere affrontato dal nuovo Parlamento europeo?
Ma secondo me l'immigrazione sarà uno dei pochi temi, dei temi che verrà messa da parte, almeno in questo periodo. Nel senso che è vero, allora, l'Assemblea Nazionale, quindi il partito di Le Pen, è arrivato prima in Francia, anche se, ricordiamocelo, nel 2014 aveva fatto un risultato migliore, aveva preso quasi il 25%, adesso si è fermato al 23%, quindi diciamo il partito di Le Pen è sempre stato molto forte in Francia, almeno come maggioranza relativa. La Lega in Italia ha preso tantissimo, quindi il risultato del paese è diverso da quello dell'Europa. Proprio questa simmetria ci fa capire quale potrebbe essere, ci dà un'idea di quale potrebbe essere il futuro del tema delle migrazioni. Purtroppo è percepito in maniera molto diversa dai singoli paesi. Qua è difficile fare passi avanti perché proprio là dove si afferma, diciamo, il fronte sovranista, in Italia ma anche in Ungheria per esempio, le visioni sono quasi contrapposte. L'Italia è vero che dice, come l'Ungheria, che bisogna chiudere in questo momento i confini, strutturalmente l'Italia è anche meta di arrivo, mentre l'Ungheria non lo è. E quindi, diciamo, le preferenze di policy sono identiche nel momento in cui si dice sì, dovremmo chiudere tutto, però però nel momento in cui si alzano i flussi, poi l'Italia dovrebbe chiedere più ridistribuzione, diciamo più solidarietà intraeuropea, mentre l'Ungheria continua a dire no, ve la scordate. Quindi è difficile stare, diciamo, immaginare che da questo punto di vista le migrazioni facciano tanti passi avanti nei prossimi 5 anni. Io credo che ci sarà, almeno su questo, una chiara stasi, una difficoltà di affrontare il tema a livello europeo, ricordandoci sempre che non è un problema dell'Unione Europea, è un problema degli Stati membri che, quando non si mettono d'accordo, a prescindere dalla maggioranza che c'è al Parlamento Europeo, poi alla fine non riescono a fare i passi avanti. Vi ricordo soltanto questa cosa: l'anno scorso il Parlamento Europeo aveva adottato una legislazione molto importante, molto a favore dell'Italia, del tutto a favore della redistribuzione dei migranti, dei richiedenti asilo che arrivavano dal mare negli altri Stati membri, ed è stata bloccata dal Consiglio Europeo, quindi dagli Stati membri. Quando diciamo l'UE non ci aiuta, ricordiamoci sempre che il problema molto spesso non sono le istituzioni comunitarie, che sono assolutamente brave da questo punto di vista, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo ci hanno sempre dato una mano come Italia, ma sono gli altri Stati membri che invece mettono i bastoni tra le ruote. Questo, secondo me, è destinato a continuare a prescindere dalle maggioranze nei singoli paesi.
Matteo, prima citavi appunto il fatto che anche i Verdi, soprattutto in paesi come la Germania, dove hanno raggiunto intorno al 20%, e la Francia comunque intorno al 14%, hanno raggiunto dei risultati non male. Ecco, questo potrebbe significare che il cambiamento climatico è uno dei temi centrali all'interno del Parlamento Europeo?
Assolutamente sì, questo è veramente uno dei temi che tornerà alla ribalta, lo è sempre stato, perché alla fine l'Unione Europea sa benissimo, e tutti gli Stati membri sanno, che non possono affrontare il discorso dei cambiamenti climatici e della transizione energetica da soli. Perché? Perché se lo facessero da soli significherebbe che rischierebbero di perdere in competitività con i loro vicini, no? Se un paese installa tanti pannelli fotovoltaici, ma dall'altra parte altri continuano ad andare a carbone, che costava meno, almeno fino a qualche anno fa, allora è chiaro che si creerebbe un vantaggio per il paese che fa finta, fa free riding, come si dice di solito. In questo senso l'Unione Europea ha sempre affrontato il tema dei cambiamenti climatici, almeno dagli anni 90 insieme. Abbiamo raggiunto i risultati migliori del mondo dal punto di vista della riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di gas serra, e si deve continuare. Quindi, diciamo, il ruolo dei Verdi, anche esclusi da una maggioranza di governo del prossimo Parlamento Europeo, sarà sicuramente quello di spronare l'Unione Europea a fare sempre di più su questo tema. E dal punto di vista politico è anche un tema importante e interessante. Perché? Perché mette insieme le paure ma anche le speranze per il futuro. In questo caso l'UE si è sempre guardata un po' le spalle, no? Quando abbiamo parlato di crisi economiche, quando abbiamo parlato di crisi dei migranti, si è sempre soffiato sulle paure negative. Ecco, il cambiamento climatico secondo me è una paura positiva, nel senso che ti mette davanti sia al grande problema dell'innalzamento di mare, del cambiamento proprio del clima dei singoli, delle singole fasce climatiche, però allo stesso tempo ti mette davanti anche delle soluzioni e degli imperativi di fare qualcosa insieme. E da questo punto di vista l'Unione Europea sicuramente potrà andare avanti nei prossimi anni, e probabilmente anche su questo si può costruire una narrativa diversa. Ricordiamoci però l'ultimissima cosa, che i Verdi hanno raggiunto questo risultato soprattutto sull'onda di un voto di protesta nei confronti dei socialisti, che sono percepiti invece come del tutto distaccati dalla realtà, molto più vicini alla vecchia politica. E non è detto però che questo voto di protesta continui a mantenersi così se il centro-sinistra e i socialisti riuscissero a rinnovarsi, cosa che al momento non è, ma che non è detto non sia nei prossimi anni. Sicuramente questo è stato un po', in inglese diciamo, wake up call per i socialisti europei, che si ritrovano invece con un gruppo molto diminuito e in affanno, e hanno bisogno di reinventarsi un po'.
E dal tuo punto di vista, appunto da ricercatore studioso dell'Europa e delle dinamiche interne, come vedi il risultato, come valuti il risultato di queste elezioni, e soprattutto quale sarà appunto anche l'impatto a livello internazionale, quindi fuori dai confini dell'Europa, che sappiamo è strettamente legata col resto del mondo?
Sì, assolutamente. L'Unione Europea credo in questo momento abbia bisogno di riflettere su se stessa, ed è un problema per tutto il resto del mondo, perché un'Unione Europea forte, che sa già cosa dire al resto del mondo, sarebbe importante in un momento in cui siamo stretti tra Stati Uniti e Cina. Vi do soltanto un dato: gli Stati Uniti al momento sono un quarto del PIL mondiale, cioè il 25% del PIL mondiale è ancora prodotto negli Stati Uniti. La Cina è salita tantissimo, adesso è al 16%. Ecco, da soli il primo paese dei 28 stati membri dell'Unione Europea è la Germania, e da sola produce invece il 4,5% del PIL, cioè siamo molto lontani, ma insieme saremmo al 21% del PIL, cioè siamo a metà tra Stati Uniti e Cina, siamo ancora il secondo blocco economico nel mondo se lavoriamo tutti insieme. Questo peso non si traduce mai in un peso politico, perché tutti parlano con la propria voce, cioè tutti fanno i loro interessi nazionali. Ecco, il segnale che è arrivato dal Parlamento Europeo purtroppo al momento è ancora di estrema frammentazione nazionale, di estrema tentazione a fare da soli. Questo invece è quello che si dovrebbe superare nei prossimi futuro. Il risultato però alla fine è anche un elemento di ottimismo, perché i popolari socialisti, costretti ad allargare ai liberal democratici molto pro-europei e con una tendenza un pochino più, diciamo, sovranazionale a guardare le cose, potrebbero aiutare questa nuova maggioranza a smetterla di guardarsi l'ombelico nazionale e guardare un pochino fuori. Non è detto che ciò accada, soprattutto perché, e lo vedremo da qui a novembre, nella spartizione delle cariche vedremo tantissimi giochi, tutti nazionali, tra i singoli paesi che continuano a guardare le proprie, diciamo, ai propri interessi piuttosto che all'interesse dell'Europa. Quindi vediamo quali saranno le scelte dei singoli commissari di questo quinquennio, in questi mesi, e sulla base di quello potremmo valutare davvero se l'Unione Europea è pronta a un cambio di passo, se davvero invece si torna un po' all'era degli stati nazionali, e quindi purtroppo dobbiamo rassegnarci a essere secondari in qualche modo, tranne su alcune questioni come il nucleare iraniano, ma comunque questioni minori, se dobbiamo rassegnarci a essere secondari come Europa in un mondo che è diventato ormai dei giganti.
Grazie allora Matteo Villa per essere stato con noi anche questa mattina, e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.